Lezione 28, parte prima del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Nella precedente lezione abbiamo parlato e concluso il discorso relativo a Del Noce e all'interpretazione del noceana della filosofia della prassi in Gentile, del ruolo della filosofia della prassi in Gentile. Abbiamo visto anche le posizioni convergenti, sia pure brevemente, di Ugo Spirito, cioè del miglior allievo di Gentile, per quanto riguarda questi aspetti e per quanto riguarda soprattutto l'importanza della filosofia della prassi in tutta la produzione di Gentile, in tutta la speculazione di Gentile. E poi brevemente anche le implicazioni di questo discorso sul terreno più propriamente pedagogico, che è il terreno appunto che ci interessa maggiormente. Gentile accoglie e fa proprio questo insegnamento, e appunto cioè della filosofia della prassi e il tentativo di condurre a rigorosa conseguenzialità logica il discorso della filosofia della prassi e di trarne tutte le conseguenze nei vari ambiti tematici per quanto riguarda il diritto, per quanto riguarda l'economia, l'estetica, ma soprattutto per quanto riguarda la pedagogia e la riforma della scuola. Difatti, il nucleo centrale della sua teoresi, cioè della teoresi di Gentile, attorno a cui tutto ruota, questa posizione si configura per Del Noce chiaramente sin dai volumi su Rosmini e Gioberti, cioè nel 1898, ma poi soprattutto a partire dal testo sulla filosofia di Marx del 1899. In essi, secondo Del Noce, si trova già in nuce l'intero attualismo, cioè l'intera speculazione di Gentile, tutta la filosofia di Gentile, che viene intesa come filosofia dell'immanenza, come svolgimento più radicale e coerente dell'idealismo. Si tratta precisamente di un giudizio, del giudizio complessivo sull'attualismo. Cioè qui Del Noce prende in considerazione i principali aspetti dell'attualismo e le principali implicazioni sul piano teoretico, sul piano puramente speculativo. E così la visione gentiliana, storica, etico-politica, ma anche pedagogica, viene vista come fondamentalmente caratterizzata, essenzialmente caratterizzata da una rinnovata religiosità e sotto questo rapporto connesso del religioso sul politico e restaurazione del divino in quanto restaurazione creatrice in una decisa riaffermazione della religione dello spirito, purificato sia da ogni residuo naturalistico che da ogni soprannaturalismo di tipo platonico. Il che implica, secondo Del Noce, a sua volta la sostituzione del primato della contemplazione, cioè di una filosofia, di un ideale contemplativo, di vita contemplativa, o dell'essere con quello dell'azione, cioè con la filosofia della prassi. La filosofia della prassi, in questo modo, viene ad essere il nucleo centrale dell'attualismo, delle posizioni di Gentile, cioè una filosofia dell'azione, con implicazioni evidenti su tutto il terreno pedagogico, con l'idea di una scuola attiva come processo continuo che dura tutta la vita, quindi non limitata soltanto al periodo scolastico formale, al periodo scolastico istituzionale. Si tratta proprio per queste ragioni, per questi motivi, di una scuola caratterizzata da un metodo vivo, dal maestro che impara insegnando in una scuola viva come la chiama Gentile nel sommario di pedagogia, capitolo 9 della parte seconda dell'opera. Non a caso Gentile, nel primo tomo del suo sommario di pedagogia, nel trattare dell'educazione, del problema dell'educazione, parla ripetutamente del maestro che si rinnova perennemente nello spirito dello scolaro, vive e perciò si fa sempre diverso, impara continuamente, insegna e nello stesso tempo in cui insegna impara. Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda l'educando, per quanto riguarda il discente, cioè nel momento in cui impara, insegna anche al docente, cioè quindi c'è questo rapporto, c'è questa relazione di reciprocità e di integrazione, di apprendimento reciproco. Proprio per questo sia il docente che lo scolaro, che il discente si fanno sempre diversi. Il docente si fa insieme con il suo scolaro, egli e lo scolaro sono uno stesso spirito, devono diventare uno stesso spirito, tant'è che dice letteralmente Gentile, chi dopo aver fatto un'ora di lezione non vi ha imparato nulla, non ha fatto imparare nulla ai suoi scolari, ha ripetuto quel che sapeva a memoria e non ha vissuto quel che diceva e che avrebbe dovuto pensare e perciò fare in se stesso, e gli scolari hanno sbadigliato lavorando nella migliore delle ipotesi con quella stessa svogliatezza e sfiaccolaggine del maestro, e in quel modo non compie più il suo mestiere, non compie più il suo dovere, non è più un maestro, ma è un puro e semplice ripetitore, un puro e semplice docente che insegna appunto con la manualistica, servendosi dei manuali, ripetendo nozioni apprese in maniera mnemonica, nient'altro. Questo aspetto è una conseguenza necessaria del primo teorema della filosofia della prassi, cioè del nucleo centrale. L'aspetto centrale essenziale della filosofia della prassi, anche marxiana, secondo il quale la realtà è prassi e quindi è divenire continuo, non è mai fissa, fissata una volta per tutte, una volta per sempre. È la scuola, ma non solo la scuola, perché questo discorso si ripercuote a tutti i livelli per quanto riguarda tutti gli ambiti tematici, tutta la conoscenza, la scuola, per Gentile, ma anche tutta la società, l'individuo, lo Stato, è il risultato di questa prassi, di questo processo di produzione, di questo continuo processo. L'individuo e quindi anche il docente non si può sottrarre alla efficacia di questa prassi. La prassi esercita, per così dire, la sua attività di mediazione fra l'individuo e gli altri individui, tra il docente e il discente, tra l'educatore e l'educando, tra l'individuo e la stessa società. Perciò, come logica conseguenza, l'individuo viene ad essere nella sua essenza sociale, la società per Gentile è addirittura in interiore homine, cioè ogni individuo ha in sé la società, l'individuo, per usare un'espressione aristotelica ripetutamente citata da Gentile, è un animale sociale, è un animale politico della polis. E quindi l'individuo è nella sua essenza sociale, risultato della contraddizione che si risolve attraverso la legge dialettica della sua natura, della propria natura dell'individuo. Per questo si parla di individuo concreto, non di individuo in senso atomistico o come monade senza porte, senza finestre. È un individuo concreto perché letteralmente cresce insieme, concresce come nel rapporto appunto educativo, nel rapporto che intercorre, deve intercorrere tra Gentile, per Gentile, tra il docente e il discente. Questa prassi, in altre parole, questa filosofia della prassi si determina e determina la società, la storia, la scuola. Quindi tutto l'impianto pedagogico, tutta la struttura della scuola è a monte appunto come principio fondamentale che caratterizza tutta la struttura della scuola. E questo discorso per Gentile rappresenta il superamento definitivo del carattere manualistico e nozionistico dell'educazione, del carattere nozionistico e manualistico della scuola, del processo educativo inteso, visto come concluso una volta per tutte, una volta per sempre, e che è da trasmettere attraverso i manuali in maniera nozionistica, in maniera mnemonica. Nello stesso tempo implica il riconoscimento di una educazione continuamente mutevole, in divenire continuamente, proprio perché qui si tratta di un processo, si tratta di una realtà appunto continuamente mutevole sul terreno storico, sul terreno sociale, nella consapevolezza appunto che si ha a che fare con una realtà vivente che appunto muta continuamente nel suo farsi, e il docente, il discente in definitiva vengono a compiere lo stesso lavoro, cioè in un rapporto di effettiva collaborazione e di effettiva integrazione. Larghe pagine vengono dedicate da Gentile per illustrare le conseguenze di questo nuovo punto di vista, in particolar modo quando Gentile cerca di spiegare i tratti essenziali della nuova scuola, gli aspetti fondamentali della sua riforma della scuola. In ogni caso, l'attualismo, ancora una volta, condotto a rigorosa conseguenza logica come filosofia della prassi, ha e deve portare all'esito che la filosofia e la pedagogia non sono una tra le tante forme del sapere, una particolare forma del sapere ben definita e consolidatasi nei manuali una volta per sempre. Ma appunto la pedagogia la si deve costruire sempre di nuovo, imparando e insegnando sempre di nuovo, nel confronto con le varie manifestazioni delle altre scienze, della società, della vita sociale, della politica, eccetera. E la pedagogia a questo punto non può risolversi, non può ridursi alla storia della pedagogia, non può ridursi all'apprendimento attraverso i manuali e nella trasmissione nozionistica di determinati dati, di determinate formule, di determinati teoremi. Ma appunto, proprio per questo, la pedagogia non esiste al di fuori della situazione concreta, del processo pedagogico concreto in cui si realizza, è immanente appunto in esse, al punto da esaurirsi in esse. Così viene meno per Gentile la distinzione e la classificazione tra discipline filosofiche, tipicamente filosofiche, come la logica, l'estetica, l'etica, ma anche e soprattutto la pedagogia e tutte le altre scienze particolari o negativamente considerate come empiriche. La distinzione non ha più ragion d'essere, non ha più motivo di essere, perché il nuovo punto di vista, cioè il nuovo punto della filosofia della prassi, ha un risultato, comporta in definitiva il mettere sullo stesso piano, effettivamente sullo stesso piano, tutte le varie scienze, cioè la filosofia, l'estetica, la pedagogia, eccetera, tutte le scienze empiriche, e tutte le scienze empiriche di conseguenza, a maggior ragione, tutte le scienze empiriche per Gentile, di conseguenza, a maggior ragione la pedagogia, vengono innalzate alla coscienza filosofica. Scusate, cosa implica questo discorso? Quali sono le principali implicazioni? Il primo aspetto da tenere presente qui è l'identità di filosofia e vita, di filosofia e pedagogia, che rappresenta il principio innovativo dell'attualismo, l'innovazione principale. Proprio per questo motivo è stato detto che l'attualismo, cioè l'idealismo gentiliano, trionfa veramente di ogni intellettualismo, di ogni realismo, di ogni platonismo, in quanto esso non rimane una teoria dell'atto, ma appunto si attua il suo valore è appunto etico-pedagogico, cioè è una filosofia della prassi, una filosofia dell'azione. Se non fosse una filosofia della prassi, una filosofia dell'azione, verrebbe meno tutto il valore dell'attualismo, cioè dell'idealismo gentiliano.